Cammina lento, tra i corridoi quasi deserti della Cronan School di Trollhättan, Svezia, con una pesante spada in mano. A vederlo dalle telecamere della scuola, sembra che fluttui. I vestiti che indossa lo appesantiscono, ma gli danno anche un'aria imponente. Pantaloni neri, anfibi neri, maglia a maniche lunghe nere, impermeabile lungo che pare un mantello nero, ovviamente. Il passo è di marcia. Anche il viso è completamente coperto da una maschera nera, che ricorda Darth Vader. A completare il look un elmetto nazista nero. Il travestimento è casalingo, certo, e non particolarmente dettagliato, ma fa la sua porca figura, specie nella settimana di Halloween. Due studentesse, abiti casual e zainetto sulle spalle, gli sorridono e gli chiedono di fare una foto insieme. Il ragazzo accetta e con la mano fa loro segno di avvicinarsi. È giovane, si sente dalla voce. Una ventina d'anni o poco più. Dal piccolo spazio scoperto dalla maschera si intravedono due occhi di un azzurro profondo. Si mette in mezzo alle due ragazze e goffamente cerca di abbracciarne una. L'altra mano è occupata a tenere la spada che appoggia sulla spalla. Una delle ragazze gli chiede di sorridere, anche se ha la maschera. Intonano un cheese e scattano la foto. Soddisfatte, ringraziano il ragazzo per quel momento imprevisto ma speciale. È il 22 ottobre 2015. Sono le 10 passate ormai. Una volta in classe le ragazze vogliono mostrare la foto con il misterioso ragazzo ai compagni e alle compagne e fanno zoom sul travestimento. Solo allora si accorgono di un dettaglio che nell'emozione dello scatto non avevano notato. C'è qualcosa sulla punta della spada. È sporca di qualcosa di rosso che sembra proprio sangue. Questo sì che è un travestimento curato. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti all'episodio di Halloween di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Se qualcuno ci chiedesse di elencare i paesi europei più accoglienti, penseremmo subito alla Svezia. Lo pensiamo perché è vero. A oggi la Svezia è terzo tra gli stati che vantano maggior numero di rifugiati per ogni abitante. Tra migranti e immigrati, ormai un quarto dei cittadini svedesi è straniero o figlio di stranieri. È un inno al multiculturalismo. Poi, a guardare bene, qualcosa non torna. Il mantello dell'integrazione spesso non copre le piccole realtà. Prendiamo Trollhättan, per esempio. Questa cittadina industriale di poco meno di 50.000 abitanti, a una settantina di chilometri da Göteborg, sulla realtà della convivenza multiculturale avrebbe molto da dire. Qui gli svedesi sono la minoranza. Persone con background diversi di religione, di cultura, di costumi, ma anche di gusti o di abitudini che siano, faticano a integrarsi nella società e gli svedesi a loro volta si sentono isolati in un posto che non li rappresenta più come prima. I governi, con le loro politiche di apertura e accoglienza, non hanno fatto altro che ampliare questo divario, specie nelle zone più periferiche. E le conseguenze di questa imposizione sono state spesso drammatiche. Il 14 agosto 1993 un gruppo neonazista ha dato fuoco a una moschea a Trollhättan, Da quel momento, gli atti vandalici nei confronti delle strutture per i richiedenti asilo, nelle botteghe gestite da stranieri, nei luoghi di culto delle zone più multietniche, si sono succeduti senza sosta. E nessuno si è fermato a capire come mai. Al punto che siamo nel 2015, sono passati più di 20 anni e nella civilissima Svezia non è cambiato niente. In questo luogo, in questo spazio, cresce Anton Lundin Pettersson. Per Anton, il momento peggiore della giornata è la pausa pranzo. Se riesce ad arrivare in mensa quando c'è ancora un tavolo libero, si siede e consuma il suo pasto, cercando di non alzare troppo gli occhi per evitare di incrociare gli sguardi dei compagni, ma soprattutto per evitare di constatare che se c'è lui, a quel tavolo non si sederà nessun altro. Quando invece arriva tardi, preferisce mangiare fuori, da solo, che provare a infilarsi in uno di quei tavoli dove gli altri studenti stanno già facendo comunella e non si curano granché di quelli che sono fuori dal gruppo. Anton è il tipo strano. Frequenta un istituto tecnico ed è piuttosto bravo. Ha voti alti, specie in inglese e filosofia, ma pessime performance sportive. Ha sempre una scusa per saltare educazione fisica, perché il suo corpo lo imbarazza a morte. Alto, dinoccolato, magrissimo, con una scoliosi accentuata che gli deforma il torace. Alle stupide ore di ginnastica preferisce ascoltare la musica nelle cuffie o leggere un libro. Quelle rare volte che è obbligato a partecipare a lezione perché l'insegnante possa almeno mettergli un voto in pagella, lui se ne sta in un angolo, con i suoi pantaloni lunghi e la t-shirt nera, a guardare i compagni che corrono o ad aspettare che, in caso di partite di basket o pallavolo, una delle due squadre lo scelga. E lo scelgono sempre per ultimo. Tutti vengono prima, anche le ragazze e gli studenti grassi o quelli stranieri, che magari nemmeno conoscono la lingua. E quando, per ben augurata sorte, le squadre sono già pari senza di lui, può sedersi accanto all'insegnante e tornare a farsi i fatti suoi. È l'ultimo anno delle superiori. Deve solo resistere e aspettare che passi. Vive a Trollhättan da quando è nato. Una casa a schiera in un quartiere relativamente borghese, con i genitori che non gli fanno mancare niente, e un fratello maggiore affettuoso con cui parlare ogni tanto. Niente di cui lamentarsi. Certo, qualcosa in realtà c'è. Anton non è esattamente il ragazzo più popolare della scuola, anche se non è il più bullizzato. Le persone si limitano a ignorarlo e lui, in quel limbo grigio, ha imparato ad ambientarsi. Ha occhi azzurri, sguardo dolce, capelli biondi lunghissimi che lascia sciolti o che raccoglie in una coda bassa. Si nasconde dietro un look total black, da metallaro, al punto che se ti passa vicino nemmeno lo noti. Sa camuffare la sua altezza con un'andatura curva, gli occhi sempre fissi in basso, una voce sottile, mai fuori contesto. Anton Lundin Pettersson è un invisibile. Non è totalmente vero che Anton sia completamente solo. Al di là del buon rapporto col fratello maggiore, c'è un luogo in cui il ragazzo può trovare alleati, attenzioni e forse addirittura amici. Gli basta accendere il PC. Anton al PC ci sta tutti i giorni. Gioca a World of Warcraft, Skyrim, Might and Magic e soprattutto Star Wars The Old Republic. Protetto dal nickname e da una finta fotoprofilo, in un modo di comunicare che esclude i corpi e il contatto fisico, Anton è un'altra persona. È grazie alle missioni che ha fatto amicizia con altri giocatori, in particolare con un ragazzo olandese. In un attimo, i due ragazzi si spostano dalla chat del gioco ad altre piattaforme, dove possono conoscersi meglio. Attraverso le cuffie e il microfono, Anton sente un'affinità speciale con questo ragazzo, che chiameremo Bram. Mentre si danno direttive di gioco, i due si lasciano scappare qualche confidenza. Entrambi odiano la scuola e non hanno molti amici. Anton non dice apertamente che, a ben vedere, di amici non ne ha neanche uno, ma gli parla della sua famiglia e di suo fratello. Bram gli mostra le foto dei suoi cani. Anton li apprezza e risponde con una foto della sua iguana. Purtroppo è morta perché lui si rifiutava di dargli da mangiare le locuste. Poi Bram gli chiede di passare le chiamate. Meglio di no. Sarebbe troppo esposto e magari potrebbe venire preso in giro per l'accento troppo duro. Il video, manco a parlarne. Per ora, meglio fermarsi alle chat. Anton gli invia canzoni, link, profili social che lo divertono. Bram fa la stessa cosa. Si mandano, forse si dedicano, canzoni metal, dai Rammstein ai Rautier a Rob Zombie. Ogni tanto tra loro scappa qualche battuta razzista e le emoticon che ridono. Intanto, nella vita reale a Trollhättan, arriva il diploma e l'età adulta bussa, impaziente. Sei un tipo motivato, energico, dalle ottime abilità comunicative? Sei efficiente, veloce, capace di lavorare di squadra? Sei socievole, meticoloso, sempre pronto a investire il 100% delle tue risorse? Allora sei la persona giusta per noi. Più che annunci di lavoro, sembra di stare al casting per un reality. Anton proprio non capisce come ci si è ridotti a questo punto. Ha scelto il liceo tecnico proprio per non dover avere a che fare mai e poi mai con le altre persone. E invece pare che anche per lavorare in fabbrica si debba avere l'idiozia e l'estroversione degli animatori da villaggio turistico. Le application online non vanno a buon fine, mai. È una cosa incredibilmente avvilente. Se gli dessero l'occasione di fare un colloquio, potrebbe dimostrare ciò che sa, ovvero di essere bravo. E invece non lo chiamano mai. C'è sempre qualcuno meglio di lui. E allora Anton, ogni sera, sfoga la frustrazione con Bram. Hanno iniziato piano, tanti anni fa, per motivi di lavoro. C'era la Saab, la seconda azienda automobilistica svedese, che ha fatto a Trollhättan ciò che la Fiat ha fatto a Torino: portare immigrati in città e, in cambio della mano d'opera, dar loro case, asili, scuole, ospedali. Poi sono arrivati rifugiati e la Svezia ha istituito strutture di accoglienza e conforto. Venivano dalla guerra, dopo tutto. E questa gente deve pure imparare la lingua, e allora ecco che per loro i corsi sono gratuiti. Per Anton tutto questo non è altro che un tentativo infantile da parte della Svezia di farsi bella agli occhi dell'Europa. Ne fa esperienza tutti i giorni. In ogni parco, su ogni panchina, in ogni piazzetta che frequentava da bambino, c'è sempre qualche straniero che ride, scherza, gioca a carte e magari beve birra, ostinandosi a parlare in una lingua che né lui né i suoi connazionali capiscono. Dove andranno a giocare ora i figli degli svedesi? Queste cose lo mandano in bestia e fanno incazzare anche i democratici svedesi. È un partito nuovo, fatto da giovani che ad Anton piace molto. È entrato in Parlamento nel 2010 e nel giro di pochi anni è passato dal 5 al 13% di consensi. L'SD è l'estrema destra. Il leader, Jimmy Åkesson, è poco più grande di lui e nelle interviste in TV parla chiaro. Rivuole una Svezia per e degli svedesi, mostrando come le politiche di immigrazione, accoglienza e integrazione in realtà siano state un completo fallimento. Åkesson vuole ridare spazio ai ragazzi, agli anziani e alle persone svedesi in difficoltà. La sera, Anton parla anche di politica con Bram e con gli altri nuovi amici che si è fatto sul web. Ha aperto account in chat più o meno limpide, come la 4chan, e più volte ha iniziato conversazioni a sfondo apertamente razzista con utenti di ogni parte del mondo. Protetto dall'anonimato, Anton scrive, risponde, commenta, bestemmia, insulta. Poi, prima di andare a dormire, passa a dare il bacino alla mamma.
Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
Intanto i giorni passati ad aspettare colloqui si accumulano. Bram lo consola, gli dice di avere pazienza, che presto arriverà la sua occasione. Si è affidato a un'agenzia di recruiting che ogni tanto gli propone qualche offerta. Nulla che c'entri con la sua formazione, ma mestieri di ripiego come barista, commesso, imbustatore della spesa. Ma ad Anton la gente mette ansia, perciò rifiuta. Capita qualche lavoro d'ufficio e lui, che con i computer ci sa fare, si gasa. Ma poi, prima del colloquio, cerca in rete i vari CEO e ne nota subito i cognomi stranieri. Pakistani, arabi, ebrei o quello che è. E lascia perdere. 2 anni dopo il diploma, Anton è ancora disoccupato. Le mamme lo sanno sempre quando c'è qualcosa che non va. Accarezza i capelli del figlio, addormentato sul divano in una bella giornata di sole. Ha aperto la finestra per far entrare la luce e aria pulita e gli ha preparato una bella torta fatta in casa. Elizabeth, chiamiamola così, usa parole dolci per invogliarlo ad alzarsi. Ma Anton tiene gli occhi chiusi contro il cuscino e i pugni stretti. La donna ha deciso di raggiungere il figlio nella nuova abitazione, un piccolo bilocale in una zona multietnica di Trollhättan. Le voci che le sono arrivate non sono affatto buone. Da giorni, infatti, la evita e quando lo chiama ripete che va tutto bene e che è molto impegnato. Elizabeth non può che tornare con la memoria a qualche anno prima, quando il figlio al telefono fingeva di declinare inviti dai suoi amici perché troppo impegnato. Elizabeth ricorda bene quella sensazione. Un giorno, di nascosto, prese il telefono del figlio per guardare se le chiamate ricevute fossero vere. Non lo erano mai. Per questo, nei primi mesi del 2015, si sposta a casa sua. Ma Anton non pare entusiasta di averla intorno. Quando riesce a svegliarlo, Anton le si rivolge contro come un cane rabbioso, coprendola di insulti. C'è stato una volta che Elizabeth ha dovuto mediare con i vicini perché il figlio aveva sparato con una pistola ad aria compressa contro i vetri della casa accanto perché tenevano il volume della musica troppo alto. Ma Anton dice di stare bene, dice che gli passerà, che è un momento. Vuole solo essere lasciato in pace. Elizabeth se ne va. Ogni notte Anton si addormenta sfinito dal pianto. Si sveglia di soprassalto, i capelli lunghi spettinati appiccicati al viso. Tossisce forte prima di rispondere al telefono. La voce della ragazza è velutata, ma ferma. Gli comunica che è stato selezionato per un tirocinio dalla MAPE Sweden, un'azienda che produce bielle per camion. Anton trova le parole per ringraziare la donna e attacca. Ha ancora il telefono in mano quando si accorge che gli occhi si sono riempiti di lacrime di gioia. Finalmente un'opportunità. Finché dura, almeno. Anton ci ha provato sul serio. Si è presentato al lavoro in orario, ogni giorno, per 6 mesi. Ha lavorato sodo, restando fino a tardi quando necessario ed effettuando un lavoro di minuzia. Troppa, forse. Anton è lento. Il suo tutor gliel'ha detto più volte di non perdersi nei dettagli, ma lui vuole fare le cose per bene. E il capo, che ha un lavoro preciso, preferisce un lavoro veloce, lo butta fuori senza tanti complimenti. Anton sprofonda in un buco nero. Come capire se si è depressi? Ancora una volta, Anton si affida a internet per cercare, se non di alleviare, almeno di definire il suo dolore. Fa test psicologici online che spera possano confermargli o meno la depressione. Non ne parla con Bram, anche se vorrebbe. Si limita a scrivere su siti anonimi, aprendo conversazioni con sconosciuti che però lo consolano. Non sei depresso, Anton, e che vivi in un posto di merda. Quando torna nella sede centrale a recuperare le sue cose, nota un ragazzo sorridente al posto suo. È evidentemente straniero. Pakistano, indiano, etiope, chi lo sa. Ma di certo è un non svedese. Nell'ottobre 2015 la Svezia è teatro della più grande crisi di rifugiati dalla Seconda Guerra Mondiale. Oltre 160.000 persone in pochi mesi richiedono asilo, siriani, iracheni e afghani, che fuggono dalle guerre e vengono portati a Trollhättan. Anton segue i telegiornali febbrile. I politici al governo tergiversano e provano a spiegare il senso di un'idea di società che lui non comprende. Solo qualche esponente dei democratici svedesi usa le parole che ci vogliono. In un'intervista, il parlamentare Kent Ekeroth esorta il pubblico svedese a riprendersi il proprio paese. Eccolo il suo stato. Un paese finto liberista che non si prende cura dei propri veri cittadini, ma accoglie, incurante dei bisogni di chi il paese l'ha fatto. Lo ripete ovunque, Anton, anche sui social. Qualcuno deve fare qualcosa. Bisogna finalmente agire. Nel suo appartamento, Anton Lundin Pettersson sta curando gli ultimi dettagli. Come un attore navigato prima di salire sul palcoscenico, sta seduto davanti allo specchio a rifinire il trucco. Copre il viso con uno spesso strato di cerone bianco. Con l'ombretto nero tratteggia sulle guance dei solchi a creare giochi di luce e ombre. Ha tagliato i capelli. Un taglio netto, rasato ai lati con un ciuffo biondo tenuto alto da una generosa quantità di gel glitterato. Poi passa al costume. Ha acquistato online un elmetto nazista e l'ha dipinto di nero, in abbinamento a una maschera che per interpretare Darth Vader andrà benissimo. La giacca è nuova e speciale, un lungo impermeabile nero che gli cade sulle spalle come fosse un mantello. L'idea l'ha presa in prestito da Eric Harris e Dylan Klebold. Se i nomi non vi dicono niente, stiamo parlando dei due ragazzi della Columbine. Il resto dell'outfit, maglietta, pantaloni e anfibi neri, non è diverso dal suo solito abbigliamento. Infine, le armi. Un pugnale giapponese e una gigantesca spada da cosplay di Vikings. Un effetto un po' cheap, forse, ma tutto sommato accettabile e divertente. Si guarda allo specchio, soddisfatto. Prima di uscire di casa, apre la chat con Bram e gli scrive un messaggio. Poi spegne il computer. È la mattina del 22 ottobre 2015 e Anton Lundin Pettersson esce di casa per raggiungere la Cronan School di Trollhättan. Il giovane insegnante Lavin Eskandar non sarebbe dovuto essere a scuola quella mattina, ma alcuni suoi studenti avevano bisogno di supporto e si era reso disponibile. Così ha dato appuntamento a uno di loro, David Issa, alla caffetteria dell'istituto. La Cronan School è un orgoglio di Trollhättan. È la scuola che per statuto accoglie studenti di diverse nazionalità, dalle elementari alle superiori. E ha accolto anche lui, anni prima. Davanti a un caffè mostra a David alcune slide e il ragazzino ascolta e prende appunti. Alle 10:06 la porta della caffetteria si apre e appare una strana figura vestita di nero. Lavin sorride nel vederlo. Anche se è presto per Halloween, adora quel genere di scherzi. Si alza in piedi per stringere la mano al ragazzo e fargli i complimenti per il costume. Non fa in tempo a chiedergli il nome, che Anton brandisce la spada, la solleva in aria e colpisce Lavin. La lama gli perfora un polmone e gli trancia l'aorta. Il sangue schizza dappertutto e Lavin crolla sul pavimento. Poi Anton guarda David e la sua pelle scura. Lo ferisce al braccio con la spada, ma il ragazzino fa in tempo a scappare. Anton allora si gira verso le due ragazze in caffetteria, che piangono, paralizzate dallo shock. Avvicina l'indice alla bocca coperta dalla maschera. Non dice una parola, solo un shh, a cui le ragazze rispondono con cenno d'assenso. Nel frattempo, David issa. Mentre cerca di fermare il sangue che gli esce a fiotti dal braccio, corre tra i corridoi e urla con tutto il fiato che ha in gola di rinchiudersi nelle aule, perché c'è un pazzo assassino vestito da Darth Vader. 10:08. Anton esce dalla caffetteria e gira a destra. Si accorge di essere nell'ala dell'edificio che ospita le classi elementari. Continua a camminare e la supera. C'è un insegnante che parla con uno studente. L'insegnante chiede ad Anton perché è conciato così a scuola. Anton non risponde e tira dritto. Devono entrambi la vita ai loro occhi azzurri e ai capelli biondi. C'è una porta che conduce al piano di sopra, ma è chiusa a chiave. Anton allora torna indietro, supera una donna delle pulizie di origine araba e procede. Ha notato tre studenti in fondo al corridoio. Avvisati dal pericolo, i ragazzi si mettono a correre terrorizzati e Anton li insegue. Battono i pugni contro la prima porta che trovano, implorando che qualcuno apra. Prima che Anton possa colpirli, i tre riescono a barricarsi. Anton strattona la maniglia, insiste per qualche secondo, ma niente, non si apre. Allora rinuncia e si rimette in marcia. Dieci e nove. Anton è di nuovo nel corridoio. La spada insanguinata, stretta in mano, con la lama appoggiata di piatto sulla spalla. Si muove con una certa sicurezza, anche se non conosce la scuola, e continua a sbagliare strada. Spalanca le porte delle aule, alla ricerca di nuove vittime, ma non è fortunato. Raggiunge la biblioteca, dove nota subito i bambini. La maestra li ha fatti nascondere sotto i tavoli e sotto le sedie. Qualcuno piange, ma Anton non può sentirli. Ha nelle orecchie a palla e a ripetizione la canzone Dracula di Rob Zombie. Si gira verso i piccoli attaccapanni e vede alcuni piedini sbucare da sotto gli impermeabili. Gli fanno tenerezza. Ad Anton non interessa far loro del male. Chiude la porta e procede fino alle scale che finalmente lo portano al secondo piano. 10:11. Ahmed sta correndo in classe perché quella mattina si è svegliato in ritardo. Ci tiene a essere puntuali. È un bravo studente e ce la mette tutta. Ma la sveglia non è suonata e quando se n'è accorto erano le 9 passate. Ahmed è in Svezia da pochissimo. È scappato con la sua famiglia dalla Somalia in cerca di un futuro migliore. È quasi arrivato in classe quando nota sulle scale un ragazzo vestito da Darth Vader. Gli passa vicino. Anton alza la spada. Gli trapassa la donna da parte a parte come nei film. Ahmed cade in ginocchio, le mani sulla ferita aperta. Alza gli occhi verso quella figura nera. Solo pochi secondi, poi scivola sulle scale in una pozza di sangue. Alle 10:12 Anton Lundin Pettersson ha colpito un professore ventenne e due ragazzini. È in questo momento che le due studentesse lo fermano per la foto insieme. Per loro fortuna, sono due svedesi doc. Il tempo dello scatto e un altro professore si avvicina ad Anton. È una scuola, non un circo. Non ci si può presentare così. Nazir Hamso ha 41 anni e si rivolge perentorio ad Anton. Togliti la maschera. Nazir si avvicina quel tanto che basta per essere colpito da un fendente allo stomaco, ma riesce a scappare. Corre più veloce che può e urla a tutti gli studenti che trova di chiudersi in classe. Raggiunge il cortile fuori dall'edificio e crolla. Mentre insegue Nazir, Anton vede la porta di un'aula socchiusa. Bussa delicatamente finché gli apre un altro ragazzino, Fahid Kosa. La sua pelle è sufficientemente scura per lui. Appena apre la porta, Anton lo trafigge. Aiutato dai compagni, però, Fahid riesce a chiudere la porta a chiave prima che Anton possa entrare. Sono le 10:15. 10 minuti dall'inizio dell'attacco. Certo che le sente le sirene, Anton. Ci hanno messo poco. Ah, è proprio vero che la polizia diventa efficiente solo nei momenti meno opportuni. Alle 10:16, Anton Lundin Pettersson scende dalla tromba delle scale fino al piano terra. È pieno di poliziotti armati che gli puntano la pistola addosso e lo tengono sotto tiro. Qualcuno urla: "Getta la spada!" Anton li guarda, a uno, e un passo alla volta si avvicina. Si concentra sulle mani di uno di loro, che tremano strette alla pistola. È giovane, avrà più o meno la sua età. Un passo, due passi, tre passi, e Anton gli sta di fronte, la spada ancora stretta in pugno. Per quei pochi secondi nessuno parla, nessuno si muove. Potrebbe arrendersi, deve farlo. Poi però gli viene in mente il messaggio che ha scritto Abraham quella mattina prima di andare. E ora sa cosa deve fare. Nelle orecchie Rob Zombie urla: "Devil on your back, I can never die." Anton si solleva la spada sulla testa. Un verso animalesco, profondo, gli parte dallo stomaco mentre prova a colpire il poliziotto che ha di fronte. Una scarica di proiettili. La spada scivola dalle sue mani e Anton cade, in ginocchio, sul pavimento della scuola. Schiena a terra, cerca di tenere le mani sul petto, folle di dolore. Sente in gola il sapore del suo sangue e prova a sputare mentre chiede disperatamente aiuto. Quando i poliziotti si avvicinano e gli tolgono la maschera, vedono due occhi azzurri, dolci, offuscati dal trucco e dal pianto. E poi il vuoto. Quella mattina il PC di Bram riceve una notifica. È da parte di Anton. È strano, di solito si sentono al pomeriggio e alla sera, mai alla mattina. Seduto davanti alla sua scrivania, Bram apre la chat. "Ciao bello, non ho molto tempo, perciò vado dritto al punto. Nel giro delle prossime 2 ore, al massimo, io sarò morto. Quanto ci siamo divertiti insieme, a giocare a Star Wars. Voglio che tu sappia che sei stato il miglior amico che io abbia mai avuto e che tu sei fantastico. Mi mancherai tanto, anche se penso che avrei potuto fare di più, ma insomma, lo sai, io mi odio, porca puttana. Se c'è qualcosa dopo la morte, spero di rivederti lì. Quei fottuti poliziotti faranno meglio a prendere bene la mira, perché non voglio sopravvivere a una cosa del genere. In ogni caso, ti voglio bene. Anton." We'll be right back.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.